Room, la tua radio.
Buongiorno cari amici radioascoltatori, dalla Radio Room, lo studio 1 oggi è gremito di persone e ne abbiamo parecchi ospiti. Io sono Aldo Caldarelli e vi do un benvenuto a questa trasmissione che parlerà di Radio Libera, Radio Libera 1970 della Nuova Resistenza. Vicino a me, qui di fianco, c'è Andrea Fazzini che lavora e collabora con l'università da ormai illo tempore. Ciao Andrea, come stai?
Ciao Aldo, buongiorno, buongiorno a tutti.
Ti trovo in splendida forma. Ti volevo dire, allora, che cos'è qui? Che cos'è la puntata di oggi? Di che cosa parliamo? Oggi questa è una puntata radiofonica, ma sarà anche podcast, quindi a breve lo troverete anche sui nostri canali.
Allora, oggi l'incontro di oggi verrà dedicato a parlare di Radio Libera, la prima radio indipendente italiana, una radio clandestina forgiata nel 1970 sul modello delle radio ombre della Resistenza da Danilo Dolci in compagnia con dei suoi collaboratori Franco Lasi e Pino Lombardo, che oggi abbiamo anche l'onore di avere in collegamento dalla Sicilia. Il 25 marzo del 1970 Danilo Dolci e i suoi collaboratori, appunto per protestare contro i ritardi della ricostruzione dopo i disastri del terremoto che ha colpito la Sicilia occidentale nel 1968, utilizza come mezzo di non solamente di informazione ma anche di denuncia i gravissimi ritardi, e lo fa attraverso una radio, la prima radio indipendente fuori dai circuiti della RAI, insomma, che aveva il monopolio della comunicazione radiofonica. Ma di questo ne parleremo diffusamente durante questa giornata, questa trasmissione, anche perché adesso che dirò gli ospiti che abbiamo, capirete che saranno loro le voci importanti a parlare più diffusamente e approfonditamente di questo episodio. Dico solamente che questo incontro si inserisce all'interno del progetto Outreach Lab a cura dell'Università di Macerata, in particolare lo SLAM, la sezione Lingue Antiche e Moderne dell'Università di Macerata, ed è il primo incontro mattutino. Poi nel pomeriggio ci sarà un laboratorio secondo l'approccio alla maieutica reciproca di Danilo Dolci, si terrà all'aula Omero Proietti di filosofia. Oggi interverranno, come dicevi, varie persone, personalità anche importanti, che ringrazio tutti della presenza.
E lo studio è aggremito, davanti a me il tavolo ho almeno le prime tre persone che abbiamo, presentiamo.
Allora, abbiamo innanzitutto Maria Grazia Moroni, che è la docente di filologia classica dell'Università di UNIC.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Maria Grazia.
E Maria Paola Scialdone, che è la docente di letteratura e cultura tedesca sempre di UNMC.
Buongiorno.
Buongiorno Maria Paola.
Poi abbiamo Amico Dolci, figlio di Danilo Dolci, presidente del Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci di Palermo.
Buongiorno da Amico.
Ciao, buongiorno, felicissimo di esserci.
Anche noi per te.
E poi nell'altra stanza, in attesa, abbiamo Tiziana Morgante, che è scrittrice ed educatrice e membro anche del Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci Palermo, Mary Bracalente, co-direttrice artistica, oltre che attrice e autrice del Teatro Rebis, e poi quattro studenti all'Università di Macerata con cui abbiamo fatto un piccolo laboratorio teatrale, approfondendo la figura, iniziando a approfondire la figura di Danilo Dolci, e che leggeranno dei brani selezionati. Sono Marco Cuppoletti, Ilenia Gazzella, Andrea Leonzi e Roberta Manfreda. E poi in collegamento dalla Sicilia abbiamo Giuseppe Lombardo, Pino Lombardo, storico collaboratore di Danilo Dolci.
Buongiorno Giuseppe Lombardo.
Buongiorno a voi tutte, grazie per avermi coinvolto.
Grazie a te Pino, sempre un piacere e un onore, testimone diretto di quei fatti. Per iniziare darei la parola alle due docenti, che sono anche organizzatrice insieme al Teatro Rebis di questa iniziativa, e perciò Maria Grazia, inizierei da te.
Grazie. E sono molto contenta di essere qui oggi, e sono in veste sì di docente di filologia classica, ma anche di rappresentante della sezione SLAM, cioè l'acronimo sta per la sezione di lingue antiche e moderne del Dipartimento di Studi Umanistici. È una sezione che congiunge appunto due anime appunto, quella antica e quella moderna del Dipartimento di Studi Umanistici. E il Dipartimento ci ha chiesto di organizzare qualcosa nell'ambito di questo progetto Outreach Lab dedicato alla leadership democratica. La SLAM con grande entusiasmo si è deciso di dare vita di approfittare della collaborazione con il Teatro Rebis, dedicandosi soprattutto alla trattazione di una figura così di leadership che poi tratteremo nel pomeriggio. Ma prego Paola.
Sì, grazie Maria Grazia, sono appunto la docente di letteratura tedesca dell'Università di Macerata e incaricata insieme alla nostra responsabile della sezione SLAM dell'organizzazione di questa iniziativa, e sono qui sia perché collaboro, come d'altronde appunto la sezione, da diversi anni con il Teatro Rebis, e anche perché ci sono coinvolti nell'iniziativa i ragazzi del laboratorio teatrale di Ateneo, appunto, che è un progetto che noi portiamo avanti anche proprio per favorire insomma uno sviluppo di leadership nei nostri ragazzi, a partire dai saperi teatrali e dalla prassi teatrale. Ma sono anche qui perché abbiamo deciso insieme al Centro Studi Sviluppo Creativo e Danilo Dolci di portare all'interno dell'Università di Macerata un approccio di maieutica reciproca, riflettendo sul tema della leadership democratica, però sullo spunto appunto di un mitologema che è quello di Ifigenia, quindi una figura del sacrificio, una figura che sia nel testo di Euripide, quindi nel suo versante classico, che poi nella sua riscrittura da parte di Johann Wolfgang von Goethe, quindi nella sua riscrittura settecentesca, pone sul piatto tutta una serie di problemi relativi, diciamo, alla sopraffazione e alla violenza, alla difficoltà di distinguere tra forza e violenza. E cito questi termini, forza e violenza, proprio perché ieri, tra l'altro, sul domenicale del Sole 24 Ore è stato pubblicato un articolo dedicato proprio a Danilo Dolci che si intitola La forza è violenza. Ecco, e nella riscrittura di Goethe, da cui partiremo oggi pomeriggio per la parte del workshop, perché stamattina ci dedichiamo invece a Radio Libera, appunto, e rifletteremo proprio su come Ifigenia nella sua riscrittura illuministica riesca insomma a rappresentare una figura di donna politica che rinuncia alla violenza ma non alla forza. E quindi insomma è una giornata molto lunga, molto densa di spunti, e quindi non dico altro, dico solo che sono molto molto contenta di aver creato questa sinergia insomma tra diversi approcci metodologici, diversi saperi e anche insomma diversi attori molto importanti insomma per la contemporaneità. Quindi grazie e cedo la parola immediatamente.
Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale, attraverso la radio della Nuova Resistenza. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate. Si sta compiendo un delitto di enorme gravità, assurdo. Si lascia spegnere un'intera popolazione. La popolazione delle valli del Belice, dello Jato e del Carboi, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire, Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, avvisate immediatamente i vostri amici, i vostri vicini. Ascoltate la voce del povero Cristo che non vuole morire. Ascoltate la voce della gente che soffre assurdamente. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, non possiamo lasciar compiere questo delitto. Le baracche non reggono, non si può vivere nelle baracche, non si vive di sole baracche. Lo Stato italiano ha sprecato miliardi in ricoveri affastellati fuori tempo, confusamente, ma a quest'ora tutta la zona poteva essere già ricostruita, con case vere, strade, scuole, ospedali. Le mani capaci ci sono gli uomini con la volontà di lavorare, ci sono le menti aperte a trasformare i lager della zona terremotata in una nuova città, viva nella campagna con i servizi necessari per garantire una nuova vita. Gli uomini veri di tutto il mondo protestino con noi. L'Italia, il settimo paese industriale del mondo, non è capace di garantire un tetto solido e una possibilità di vita ad una parte del proprio popolo. Uomini di governo, lasciate spegnere bambini, donne, vecchi, una popolazione intera. Non sentite vergogna a non garantire subito case, lavoro, scuole, nuove strutture sociali ed economiche ad una popolazione che soffre assurdamente. Se si vuole, in pochi mesi una nuova città può esistere, civile, viva. Chi lavora negli uffici, di burocrazia si può morire. I poveri cristi vanno a lavorare ogni giorno alle 4 di mattina. Occorrono dighe, rimboschimenti, case, scuole, industrie, strade. Occorrono subito. Questa è la radio della nuova resistenza. Abbiamo il diritto di parlare e di farci sentire. Abbiamo il dovere di farci sentire. Dobbiamo essere ascoltati. La voce di chi è più sofferente, la voce di chi è in pericolo, di chi sta per naufragare, deve essere intesa e raccolta attivamente, subito, da tutti. Qui si sta morendo perché mancano le case. Qui si sta morendo perché manca il lavoro. Qui si sta morendo perché manca acqua, occorre acqua. Qui si sta morendo, la nostra terra, pur avendo grandi possibilità, sta morendo abbandonata. La gente è costretta a fuggire, lasciando incolta la propria terra, è costretta ad essere sfruttata altrove. Qui si sta morendo perché si marcisce di chiacchiere, di ingiustizia, galleggiano i parassiti, gli imbroglioni, gli intriganti, i parolai. Intanto la povera gente si sfà. Qui si sta morendo, è la cultura di un popolo che sta morendo, una cultura che può dare un suo rilevante contributo al mondo. Non vogliamo che questa cultura muoia, non vogliamo la cultura dei parassiti, più o meno meccanizzati. Vogliamo che la cultura locale si sviluppi, si apra, si costruisca giorno per giorno sulla base della propria esperienza. Qui si sta morendo, ciascuno che ascolta questa voce avverte i propri amici, avverta tutti, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Facciamo appello all'ONU e a tutti gli organismi internazionali che hanno a cuore la vita dell'uomo e lo sviluppo pacifico del mondo. Premano sul governo italiano affinché sia costretto ad agire subito e bene. Il mondo non può svilupparsi in vera pace finché una parte degli uomini è costretta alla disperazione. Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale attraverso la radio della Nuova Resistenza.
Il programma viene trasmesso in modulazione di frequenza a megacicli 98,5 e a onde corte sulla lunghezza di 1,20 m in SSB.
Bene, questi SOS insistiti, suonati al flauto dolce all'epoca, a segnalare proprio l'urgenza di un intervento da parte delle autorità per insomma, salvaguardare non solo i terremotati, ma tutta una zona che era lasciata all'abbandono, non protetta, e che rappresenta una delle tante battaglie di Danilo Dolci. Insomma, questo flauto dolce che suonava un SOS era suonato da Amico Dolci, bambino, che oggi abbiamo qua giù con noi. Amico Dolci è ormai veramente per noi del Teatro Rebis, per me personalmente, per Mary, un amico caro. Collaboriamo da almeno 15 anni con il Centro Studi, con lui è venuto a Macerata molte volte a fare interventi di maieutica, presentazioni di libri nelle scuole. Il pensiero dolciano, il suo approccio sono parte insomma, fondante, nutritiva che noi come compagnia abbiamo tradotto in maniera teatrale, però proprio del nostro sviluppo creativo ed educativo. Darei la parola adesso a lui per raccontare un po' la sua esperienza di Radio Libera, e anche lui ha anche negli anni scorsi pubblicato anche un DVD con queste tracce che sentiamo, e un librettino sia illustrato che scritto che raccontava la storia di Radio Libera. Ci darei la parola ad Amico.
Grazie per questa occasione. A distanza di 54 anni non mi capita spesso di sentire la sequenza intera, una grande emozione, commozione. E ho sentito la voce di papà, l'intesa che avevamo la mattina presto, perché anzi, la notte, verso le 4-5 di notte facevamo queste registrazioni, e alla fine c'era la voce di Antonino Uccello, splendido etnomusicologo, che ha raccolto tutte le testimonianze dei poveri cristi in quella zona, enorme zona, quasi le tre province di Palermo, Trapani e Agrigento. E Antonino Uccello appunto aveva raccolto le testimonianze di tante voci che poi sentiremo anche in là, perché il primo appello di papà scritto, mandato, inviato alle autorità, Presidente della Repubblica, della Regione e quant'altro, era anche letto, parzialmente tradotto in inglese, perché questa trasmissione, che era preventivata per una durata di circa 2 giorni, conteneva un programma di 4 ore che a rotazione veniva ritrasmesso, in modo che chi l'avesse perso durante la mattinata, ecco, nel primo pomeriggio, sapendolo, poteva ricollegare e sentire le voci proprio dei propri paesi, dei paesi limitrofi, a 2 anni di distanza dal terremoto, perché nel 68, gennaio del 68, il terremoto ha distrutto gran parte di quella civiltà, e a 2 anni di distanza non una sola casa era stata realizzata, pochissime verifiche geologiche, c'era una immobilità devastante, nonostante il Centro Studi avesse già presentato da gennaio, data del terremoto, a settembre, circa 6-7 mesi dopo, uno studio, una proposta di inizio, di farsi un'idea, no? di come si sarebbe potuta ricostruire una nuova città-territorio che rispettasse le esigenze dei paesi vicini, come scuole, ospedali, non fare per ogni centro un piccolo ospedale, ma appunto unire delle comunità intorno ai servizi essenziali, con strade a scorrimento veloce, certamente dighe, perché per l'agricoltura erano importantissime. Già la diga di Partinico era funzionante, e le altre che stavano nascendo dovevano continuare. La diga di Partinico, la diga sullo Jato, dal terremoto non ha subito alcuna lesione, fessura, perché era in terra, non in cemento. Ecco, tutte queste condizioni a distanza di 2 anni non erano assolutamente state ascoltate, rispettate, nonostante digiuni, marce. E quindi si pensava, poi lo racconterà penso meglio Pino, comunque di avere una radio del centro, ma non del centro, diciamo della popolazione locale con cui si lavorava, la valle, diciamo, fra Palermo e Trapani, con Partinico, Alcamo, questi grossi centri, che raccontasse giornalmente, con brevi programmi, non tutta la giornata, una sintesi delle attività che si facevano, e il meglio dell'espressione della popolazione locale, che fosse agricola, che fosse di artigianato. E, però era nei programmi del centro qualcosa che si sarebbe verificato a distanza di 4-5 anni ancora, pensando ad un nuovo centro educativo che potesse anche accogliere una radio, soprattutto per quella valle. L'urgenza ha determinato che, poi, essendo ancora vietato, impossibile, fuori legge, avere una radio, dopo alcuni tentativi, alcune prove, si è stabilito di comunque farla clandestinamente. Ecco perché ci trovavamo di notte con papà, con Antonino Cello, la moglie. Voi avete sentito, risentirete anche dopo, rumori di fondo, perché non è come oggi che si può anche in forma digitale togliere un rumorino, una cosa. Lì era tutto in sequenza, quindi anche spostare un foglio creava un rumore, cioè il rumore di una sedia, ma cancellarlo, tagliarlo con le forbici dal nastro dei registratori di allora era molto faticoso, a volte si rischiava di rovinare tutto. Ecco, con questo artigianato pioneristico, ma fortissimo e sostenuto da tantissime personalità all'estero che erano state segretamente informate, ricordo Carlo Levi, Bobbio, Calvino. Ecco, queste persone che hanno sempre sostenuto, praticamente erano in quelle ore con noi attraverso comunicati, messaggi di solidarietà. E questa giornata io ringrazio tutti voi per il pensiero e l'effettivo riprendere questo messaggio, perché è importante che si sappia cosa è stato fatto prima e cosa si può riprendere. Con gli strumenti che abbiamo oggi noi, anche a distanza di 3-4 anni dal Covid, abbiamo moltiplicato le possibilità di comunicare, eppure tantissime cose ancora non si sanno. Alcune cose qualcuno tendenzialmente preferisce non farle sapere, non ricordarle, ma oggi noi e domani pure. Siamo qui proprio per tenere presente il meglio di quanto è stato fatto, di quanto ci può ispirare, perché se ciascuno di noi fa un lavoro importante è bene che sappia che siamo sostenuti da persone presenti, ma anche dalla storia che ci precede.
Grazie amico, darei la parola a Pino adesso.
Ringrazio tutti voi per avermi coinvolto in questa occasione per ricordare ciò che abbiamo fatto al Centro Studi 54 anni addietro, e raccontare le cose e ascoltare ciò che è stato fatto ha un effetto, ma essere dentro le cose e un'altra cosa. Tenete presente che in quella data, ecco, nella zona terremotata, dove erano stati danneggiati 9 comuni e 6 completamente distrutti, quindi la gente dei comuni distrutti non aveva dove andare. Ecco, a più di 2 anni dal terremoto non erano ancora alcuni usciti dalle tende, Quindi non che non erano entrate nelle case, ma ancora vivevano nelle tende. Per cui potete immaginare come per noi che da anni lavoravamo per lo sviluppo della zona terremotata della Sicilia centro-occidentale, ecco come era un fatto vitale che toccava la nostra pelle, la nostra coscienza. E a quell'epoca non era possibile avere ciò che oggi si ha, e quando una cosa si ha e non se ne avverte il valore, non se ne ha coscienza, si ha coscienza di ciò che manca quando, ecco, uno è privato di cose essenziali. Ecco, noi a quell'epoca facevamo sentire la nostra voce con delle manifestazioni, con delle marce, con i digiuni. Oggi è molto, tutto molto più semplice, anche se, come allora, ancora le orecchie purtroppo non vogliono ascoltare. Perché? Perché pur avendo ultimato nella zona terremotata la ricostruzione dei comuni, per quanto riguarda lo sviluppo del nostro territorio, da parte dello Stato, da parte del governo anche regionale, non è stato creato un solo posto di lavoro. La gente si è impegnata, ha lavorato, ha fatto sacrifici, in certe zone ha creato nuovo sviluppo, ma tutto con il proprio impegno, tutto con i propri sacrifici, perché lo Stato, come prima del terremoto, tuttora è ancora sordo per queste nostre zone, per il sud in generale. Cioè questo non è un fatto nuovo. Una cosa che desidero sottolineare è questo, che dopo il 1958, quando Danilo ha ricevuto il premio Lenin per la pace, ecco, avendo ricevuto, oltre che il riconoscimento per quanto aveva fatto, anche una piccola somma di denaro, ha subito aperto dei centri a Partenico, Corleone, Roccamena, Partanna, Menfi, e quindi nelle tre province della Sicilia centro-occidentale, per avviare uno sviluppo. Nel 62 è stato costruito il Comitato Intercomunale per la Pianificazione Organica dei Comuni della Valle del Belice. Vi hanno aderito 25 comuni. Dei 25 comuni, solo due erano di sinistra. Gli altri, la stragrande maggioranza, governati dalla Democrazia Cristiana, alcuni insieme ai socialisti. Ma l'esigenza che aveva il territorio di uno sviluppo vero, ecco, ha fatto sì che gli amministratori hanno capito quant'era importante mettersi insieme, e così ci si è impegnati con dei seminari che Danilo già fin da allora teneva al Borgo di Dio a Trappeto, per la formazione di giovani che facessero le indagini del territorio per vedere quali erano i veri bisogni, ma quali erano anche le potenzialità del territorio. E nel tempo si era lavorato per la preparazione di una bozza di piano di sviluppo da presentare ai governi regionali e nazionali perché intervenissero nel territorio. Quando c'è stato il terremoto, ecco, intanto siamo rimasti un po' sorpresi e ancora un po' scoraggiati, perché abbiamo temuto che il terremoto avesse creato danni sia alla diga che esisteva da tempo nella zona di San Buca di Sicilia, la diga Arancio, ma anche la diga sulla diga dell'Oiato, che era stata ultimate. Per fortuna questo non era avvenuto, per cui noi abbiamo ritenuto importante approntare subito una bozza di piano di sviluppo per il territorio. Sarebbe lungo poterne parlare, ma particolarmente interessante. Bene, con l'iniziativa della radio abbiamo messo, come dire, in discussione tutto anche all'interno del governo, perché abbiamo scoperchiato e messo in evidenza i bisogni della gente, ciò che i governi non avevano fatto nel tempo, e quindi nell'immediato c'è stato un grande movimento sia a livello regionale che nazionale, ma tutto è stato un fuoco di paglia relativamente a quello che hanno fatto. Perché vi dico che, pur essendo stato il terremoto nel gennaio del 68, la prima ruspa che è entrata in un cantiere per la costruzione delle case per la gente che viveva nelle baracche è stato nel novembre del 1977 a Santa Ninfa. Santa Ninfa è stata, per fortuna della zona, di tutta la zona, il paese leader, il paese da dove sono partite tutte le manifestazioni organizzate dai sindaci della zona, coordinate dall'allora sindaco di Santa Ninfa, Vito Bellafiore, per sua e nostra fortuna ancora vivo e lucido. E quindi ecco, da lì è partita la ricostruzione, ma che non è durata pochi anni, purtroppo si è prolungata quasi fino alla fine del 2000. E mentre possiamo dire che, per quello che è stato fatto, che la ricostruzione è stata ultimata, ancora un nuovo posto di lavoro creato dagli interventi governativi non è stato realizzato. Quindi questa purtroppo è ancora la situazione della Sicilia centro-occidentale, ma non soltanto, perché anche se si va in altra parte della Sicilia non c'è cose che sono state realizzate dai governi. Parlano del ponte, ma forse per consentire ancora ai siciliani di raggiungere il nord in maniera più semplice e più facile.
Grazie mille, Pino. Grazie.
Grazie a voi per avermi dato possibilità di dire alcune cose.
Intervento preziosissimo, e ci riserviamo un altro momento per la fine, per un saluto e una conclusione finale tua, così che puoi seguire anche tutta la trasmissione.
Grazie.
Prima Mirko citava Antonino Uccello, che aveva preso le testimonianze dei terremotati, che era un etnomusicologo ma anche un poeta. E la poesia in Danilo Dolci ha una funzione preponderante, oltre alle azioni proprio simboliche di protesta, di agitazione anche sociale, di movimento comunitario. La poesia è sempre stato un momento di riflessione, di approfondimento. C'era un intreccio profondo tra azione concreta, poesia ed educazione, e le tre cose erano compenetrate. Ora vorrei dare la parola agli studenti dell'università, a cui ho dato una selezione di alcuni versi tratti dall'opera Omnia di Danilo Dolci, una breve selezione che ho rimescolato e ho fatto leggere. Devo dire che i ragazzi sono stati molto colpiti dalla figura di Danilo Dolci, che stanno iniziando a scoprire, e forse il modo migliore anche per scoprirlo è entrare nei versi di Danilo attraverso le loro voci, far incontrare queste voci a distanza di decenni, di generazioni. Darei la parola a loro.
Sopra questo frammento di galassia, un lampo dentro ti stenebra. Nel paese tanto ricco di tecnica che bevendo latte e rutti petrolio. nel paese tanto ricco di democrazia, che seppellisce il lager che distingue violenza da amore, dominio da potere, trasmettere da comunicare. Chiamano vittoria lo strazio, il primo premio della lotteria che arricchisce ciascuno sfaticandolo, il soldo e la divisa luccicante per chi mantiene quieti i turbolenti, l'ostia rassicurante eterna pace. Auschwitz e Hiroshima stanno figliando nel mondo. Non sentite l'odore del fumo. Sopra questo frammento di galassia ognuno è acqua e sete. Un sorriso talora scioglie i nodi, ma chi educa a sorridere? Non strategia di duci. Al mondo occorrono medici preventivi, levatrici di quanto ancora non esiste, ma ringhiano i padroni di turno.
Ringhiano. Se provi concretamente a liberare ognuno dall'inedia, quando cerchi di impedire lo stupro o il sospingere creature dai ponti, giù a sfracellarsi, in scampanii di Natali e Pasque abbuffanti, ancora e ancora. Ti senti talora la bocca del camion trangugiante rifiuti, giornali impastati a spazzature, ossa garze putride. Impadronirsi è impoverire. Vince chi resiste alla nausea, alla voglia di vendicarsi. Vinci se resisti alla tentazione di evadere. La città terrestre è il cantiere di ognuno. Disimmaginare massacra, si muore desognati. Non basta lavare la ferita col profumo, rimuginare eventuali colpe, disfa. È nato vecchio chi pretende adattarsi a sopravvivere. Comunicare è necessario come respirare, ma ci occorre impararlo. Il mondo è una creatura.
Se l'occhio non si esercita, non vede. Pelle che non tocca, non sa. Se l'uomo non immagina, si spegne. Come nelle vene dell'acqua, i pesci riconoscono le stelle, cercano la luce. Uno si sveglia la notte e la pensa. Vincenzo, il potatore, ad ogni olivo confida il proprio nome e gli domanda: «E tu chi sei? Com'è la tua alberatura?» E poi contempla, attento, la risposta. Estasi è concentrarsi nell'aprirsi. La disattenzione è il sentiero della morte. I disattenti sono già come morti. L'incontrarsi dilata l'osservare. Chi si spaventa quando sente dire rivoluzione forse non ha capito. Non è una sassata a una testa di sbirro, sputare sul poveraccio che indossa una divisa non sapendo come mangiare. Non è incendiare il municipio o le carte del catasto per andare stupidi in galera rinforzando il nemico di pretesti. Il dominio è potere malato.
Cresci soltanto quando ti maturi corresponsabile. La gente non è suolo, ma semente, da respiro a respiro. Aggrovigliandosi le umane zecche pungenti aspirano, succhiano, succhiamo, per dimenticare? Anche lo sguardo cova e può nutrire. Dall'esigenza di vedere l'occhio si costruisce. Ho visto gente che sa crescere assieme. Gente con cielo vivo tra le braccia. Se ci si lascia chiudere, terrorizzare, si diventa una cosa. Gli altri ci diventano cose. Talora ti salvi resistendo, altra limpidamente abbandonandoti. Dentro la primavera del tuo sguardo, gli occhi fioriscono. Una curva mi canta.
Qui Santa Ninfa, la voce di un'ostetrica.
Qui a Santa Ninfa la cosa che più urge, è avere un ospedale. Avere un ospedale, perché qui la gente in casa non può più partorire. Non può più partorire, quindi, perché ha un po' per l'igiene, perché si trova nelle baracche, quindi sente veramente il bisogno di avere la casa e per mille motivi, non soltanto per partorire. Io mi sono trovata l'altra volta che c'era una donna qua che doveva andare quindi ha una madre a Sala Paruta, ha la madre a Sala Paruta. Allora dice: signora, guardi, io desidero essere assistita da lei a Sala Paruta da mia madre, sa, io ho fiducia in lei, ormai la conosco da 9 mesi. Ci sono andata. Cioè, guarda, ma non può andare in ospedale, non c'è bisogno, insomma, che mi sposti, anche perché è lontano. Dice no, dice io desidero partorire in casa se non c'è niente in contrario. Poi la sera io mi sono accorta che c'era qualcosa che non andava. Comunque poteva andare benissimo in casa se ci fosse stata una bombola d'ossigeno. Allora mandai a chiamare il medico, ho detto: guarda dottore, io avrei bisogno di una bombola d'ossigeno. Se c'è, possiamo evitare di portare questa donna in ospedale. Per ossigenare, c'era un po' di sofferenza fetale, per cui per ossigenare un po' quella che era la creatura. Allora dice: guarda signora, qui di bombole ce n'è soltanto una, ce l'ha un vecchio e noi gliela possiamo togliere.
La voce di una bambina.
Puoi dire a che scuola?
Io vado alla prima media e a scuola, quando tira vento da sotto le fessure entra freddo e quindi quando se ne va la luce specialmente fa molto freddo e noi siamo costretti a stare col cappotto e quindi è molto difficile scrivere oppure a portare delle scialpe e metterle nelle gambe perché fa freddo. Poi non si può spiegare delle cose perché parlando dall'altra aula si sentono le voci e quindi sentendo le altre voci noi ci disturbano. Quando piove dalle finestre entra dell'acqua e se devono chiudere le imposte siamo costretti ad accendere la luce e fa anche buio. Poi quando noi dobbiamo fare educazione fisica non c'è molto possibile perché delle volte lo spiazzale è occupato dalle altre e quindi noi non la possiamo fare molto bene. E poi qui nella mia baracca non è che mi viene molto comodo fare i compiti perché se entrano e vengono delle persone e parlano con mia madre oppure viene qualche persona e parla con mio zio di fatti di commercio, io non posso scrivere perché se devo scrivere sento le altre persone e quindi mi viene difficile. E così insomma tiriamo avanti.
La voce di un pensionato.
Noi abbiamo bisogno di cura, perché dentro queste baracche noi altri stiamo perdendo la salute. Abbiamo bisogno di aiuto, perché oltre a questo dicono che vogliono elevare l'assistenza, specialmente a noi altri pensionati della presenza sociale. Ma è cosa giusto quello che vogliono fare? Oltre a questo, il vero terremoto comincia oggi, perché ho fatto 63 anni di terremotato. E il vero terremoto comincia ora, perché prima c'è stato il terremoto. Ora mancano i lavori, con tutto ciò che gli agenti hanno buona volontà di lavorare, manca un travaglio. E allora noi abbiamo bisogno di avere tutte le assistenze. Non io pensionato con 20.000 lire della presenza sociale, dicono che mi vogliono levare. Non lo debbano levare nemmeno manco agli altri giovani che hanno la volontà di travagliare e un po' non lavorare. Perché questo dentro sti baracchi si tratta di morire, proprio di morire. E allora noi altri, io dico che dovete pensare prima per la casa, poi per il lavoro, e poi portare le assistenze per fino a quanto facete i paesi, perché qua il lavoro non ce n'è più. Come facciamo noi altri? Dovevo morire per forza, perché se qua ognuno di noi altri, a meno non si mangia una fettina di carne di 100 grammi, al capo di 15 giorni noi altri siamo tutte ricoverate, tutte all'ospedale.
Bene, adesso farei dire ad amico qualcosa sull'importanza per Danilo Dolci, che e i suoi collaboratori, che aveva nella radio non tanto l'aspetto trasmissivo, ma quanto l'aspetto partecipativo, che è una delle caratteristiche fondamentali dell'approccio di Danilo Dolci, quello di arrivare a delle conclusioni attraverso le conclusioni delle decisioni, attraverso una modalità partecipativa, anche in una radio che fino a quel momento era quasi esclusivamente unidirezionale e che da là in poi, attraverso grazie alle radio indipendenti che poi avranno soprattutto negli anni 70 grande diffusione, insomma vedrà grande sviluppo.
Dunque la radio era importante, sappiamo che la radio trasmette, ma l'obiettivo del centro era quello di mettere attraverso la radio, attraverso queste informazioni, mettere in comunicazione la popolazione con se stessa, con le proprie voci, esprimersi, esprimere coralmente la situazione di quegli anni. E in quel caso era la prima radio libera nel 1970, ma io direi che era già una radio comunicativa, perché c'era tantissima gente che scriveva, durata quasi due giorni la trasmissione, telefonava, si faceva sentire, partecipava, aderiva, scriveva degli articoli immediatamente, e quindi il concetto di inviare un messaggio e farlo ritornare elaborato con un nuovo punto di vista, con una, spesso con una indignazione da quello che si è ascoltato, è stato un obiettivo non solo raggiunto, ma anche moltiplicato dal fatto che la polizia, da un iniziale momento in cui non sapeva come muoversi, visto che aspettavano ordini dall'alto, no? Tutti sapevano di questa manifestazione, tutti ne avevano letto le ragioni profonde, ma nessun carabiniere di Partinico, nessun maresciallo si sarebbe azzardato a fare qualcosa se non aveva l'ok dai piani superiori. Ecco, come purtroppo spesso capita ancora, dai piani superiori è venuto l'ordine di sequestrare la radio, distruggendo tutti i passaggi che potessero arrivare ai due fuorilegge, Pino e Franco, Franco Alasi e Pino Lombardo, scassando con grandissima perizia cancelli, portoni, porte, e appunto sequestrando tutto, impedendo questa trasmissione. Questo fatto, oltre che indignare, ha moltiplicato la visibilità di questa notizia, perché tutte le testate, se avevano dato la notizia della radio il giorno prima, visto che due giorni prima era appena andata in onda in tardo pomeriggio, durante la notte i giornali hanno fatto in tempo a scrivere degli articoli, e l'indomani ancora di più approfonditamente, e le prime reazioni. Il fatto che il terzo giorno i giornali riportavano l'atto poliziesco di chiusura di questa, il bavaglio a questa voce collettiva, ecco, questo ha avviato una riflessione che poi dopo 5-6 anni ha consentito la possibilità di avere delle radio più o meno partecipate, ma insomma era rotto il monopolio della RAI, dello Stato, appellandosi molto, appunto, avete sentito, all'articolo 21, che dovrebbe garantire la libera espressione di ciascuno con qualsiasi mezzo, e fra questi la radio è uno dei principali, dei più adatti, oggi dei migliori.
Bene, grazie amico. Tiziana Morgante è anche stata una collaboratrice di Danilo Dolci, e in particolare mi ha raccontato che spesso Danilo gli diceva prosegui questo lavoro della maieutica reciproca, sviluppalo, portalo avanti, fartene responsabile. Tiziana lavora da molti anni come maestra, insegnante in una scuola elementare a Roma, e ha continuato a sviluppare la ricerca, la sperimentazione e l'approccio maieutico. Ha scritto vari libri su Danilo Dolci, e spesso dando parole come voce, come Danilo Dolci lo dava sia ai pescatori, contadini, i poveri cristi di cui parla amico, ne parlava Danilo, anche ai bambini stessi, alla loro insomma, intelligenza riflessiva. Adesso lei e Mary Bracalente leggeranno una sorta di selezione di risposte di bambini di 9 anni all'incontro con il pensiero di Danilo Dolci. Quel caso è un maestro, una maestra che fa le domande e in questo caso le farò io, e le risposte che daranno Mary Bracalente e Tiziana Morgante sono le risposte dei bambini. Cosa ho imparato dell'esperienza di Danilo?
Ho scoperto che diamo per scontati i diritti di persone che invece stanno male e che per aiutare qualcuno si può fare anche solo un pezzettino, ma pezzettino per pezzettino potrà stare meglio. Anche se fai qualcosa di piccolo, se continui può diventare qualcosa di grande e migliorare il mondo. Sei piccolo, ma possiamo fare insieme un passo avanti. Ho scoperto quanto siamo fortunati, considerando che ci sono realtà che vivono così male che noi non riusciamo neppure a immaginare. Per migliorare il mondo bisogna partire dal proprio piccolo. Ho scoperto che ognuno guarda dal proprio punto di vista e questo aiuta anche a capire gli altri, perché non esiste solo il mio. Ho imparato a non avere paura nelle difficoltà e a crescere senza fretta. Perché se cresciamo piano, piano, un poco alla volta, abbiamo il tempo di maturare e possiamo fare la differenza nel mondo. Se una cosa si vuole davvero, bisogna impegnarsi per raggiungerla. Io ho imparato che se hai un sogno, devi portarlo avanti e non arrenderti. Ho capito che protestare non è solo tirare bombe o incendiare, ma anche digiunare può essere una rivoluzione. Se protesti solo per avere un giochino, non ti rendi conto che al mondo c'è chi ha bisogno di cose ben più importanti. I bambini di ieri non sono più come quelli di oggi. Cioè, oggi vivono meglio, sono più protetti. Tutti avrebbero diritto alla casa e lo Stato deve aiutare se la famiglia non può. Ho capito che devi prendere la via che preferisci, che devi pensare prima di accusare e che devi imparare ad aiutare anche chi non conosci. No, se è un mafioso che fai? Lo aiuti? No, non lo aiuti, perché prima devi aiutare te stesso. Tutti hanno bisogno di aiuto, sia grandi che piccoli. Bisogna essere egoisti quando serve.
Che significa?
Se qualcuno pretende da te qualcosa che è negativo, vuole farti fare qualcosa di sbagliato, è meglio pensare a sé e non aiutare. Bisogna pensare al bene comune. Ognuno deve fare la propria parte per avere la pace, guardando dal proprio punto di vista e senza diventare cloni degli altri. Questo significa che non bisogna fare la pecora e copiare quello che fanno gli altri. Ho capito che ci sono due gruppi di persone al mondo. Quelli che hanno il diritto di scegliere e quelli a cui è negato questo diritto. Chi è capace di scegliere deve aiutare gli altri a capire e a saper scegliere. Chi sa scegliere ha il potere. Chi domina non vuole che anche gli altri abbiano potere, lo vogliono solo per sé e non intendono condividerlo. Chi ha avuto il dominio sull'acqua, ad esempio come i mafiosi, acquisisce sempre più dominio sugli altri. Adulti e bambini allora dovrebbero avere il coraggio di protestare anche per gli altri che stanno male. Ho capito che devo imparare ad interessarmi degli altri e aiutarli come posso. Ognuno deve imparare anche i rischi. Non tutti hanno le stesse esigenze, gli stessi bisogni, ma tutti possiamo pensare. Si cresce solo se si è evoluti bene, se ognuno ha il proprio spazio di vita. Perché una persona diventi brava, ma non nel senso che sa fare tutti i compiti, ma nel senso che è capace di proiettarsi verso l'altro. È generosa, bisogna incentivarla, cioè incoraggiarla per vedere realizzato il suo obiettivo.
Come sarà questo obiettivo?
L'obiettivo sarà di crescere nel pensiero. crescere sapendo usare il proprio cervello.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, ne abbiamo parlato lo scorso anno, ci sono stati scienziati che sapevano usare bene il loro cervello, ma lo hanno usato per esperimenti terribili. E quindi può bastare parlare solo di cervello? O forse intendete qualcosa in più?
Anche quel contadino che nel libro parlava degli alberi non aveva tanto cervello, nel senso che non era colto, ma sapeva che cosa significa essere uomo.
Cosa significa essere uomo?
Non maltrattare gli altri uomini, perché altrimenti perdi per strada la tua umanità. Avere la capacità di poter scegliere. Essere più intelligente degli animali e saper sbagliare. Gli altri animali, se sbagliano, non capiscono l'errore. Noi invece, se sbagliamo, sappiamo di aver sbagliato. Siamo consapevoli. Faccio fatica ad esprimere quello che penso, però provo a dirlo sperando che si capisca. Essere uomo per me significa fare le scelte giuste, che rendano giustizia a ciò che è storto. Essere uomo non significa essere nato solo nella forma di un uomo, ma significa essere se stesso. Anche se tu sei disperato, non devi lasciarti ricattare da nessuno. Non devi ingannare gli altri, perché inganni anche te stesso. Chi inganna non è più uomo, perché tradisce l'umanità che c'è in lui. Chi sfrutta gli altri non è uomo. Un uomo usa l'intelligenza non per sfruttare gli altri, ma per aiutarli. Essere uomo significa credere nella religione, pensare che esiste un paradiso dove andremo. Gli animali non lo pensano. Un uomo ha idee e le sa esprimere, sa sogni, sa sognare gli altri nel rispetto.
Uso una metafora. Se tu sogni qualcuno, è come se lo liberassi da una gabbia. Lo aiuti ad uscire. Ma se tu ti rifiuti di essere aiutato, rischi di rimanere per sempre chiuso. Magari con l'immaginazione potresti migliorare. Ma se tu sogni l'altro, lo aiuti a liberarsi. Non si sente solo. Non sei tu che lo aiuti, è lui che si libera da solo. Però se ci si abitua a una sola prospettiva, non si riesce a scoprire la libertà di altre prospettive e non ci si libera mai dalla gabbia. Se si è abituati a vedere sempre in un solo modo, allora bisogna aiutarle, convincere, sognare l'altro e imparerà a vedere anche in un modo diverso. Questo che stiamo facendo oggi è un dialogo. Essere uomo, allora, significa aiutare gli altri a liberarsi dalla gabbia, essere capaci di sostenere l'altro come fa un genitore. Danilo è stato come un padre per tutti, è stato un grande, non come un politico di quelli che vediamo in TV che vuole parlare sempre lui e urla, che vuole dominare in tutta la sua vita. Si è comportato davvero uomo. Maestra, come nella scuola di Danilo, anche nella nostra Agorà, la scuola è comunicativa e non trasmissiva. Oggi abbiamo fatto filosofia.
Se parli, impari a parlare. Se pensi, impari a pensare. Grazie Tiziana, grazie Mary. E mentre facciamo il passaggio tra Mary e Tiziana, e i nostri ragazzi, volevo chiedere ad Amico, i ragazzi in questi giorni, ragionando su Danilo Dolci, leggendo la sua storia, leggendo i suoi testi, mi dicevano due cose, molte cose, ma due te le vorrei porre l'attenzione. La prima è quella, dicevano, come mai una figura come Danilo Dolci ancora oggi non si studia così approfonditamente, a volte quasi per niente, nelle facoltà, anche negli istituti superiori, perché non viene affrontato in maniera costante e fondamentale la sua figura. E poi la curiosità anche del rapporto tra Danilo Dolci e Peppino Impastato, trattando di radio, Peppino Impastato che ha avuto un atteggiamento soprattutto ai rapporti clientelari mafiosi, insomma, che sono costati la vita. Qual era il rapporto tra loro due e quanto l'operato di Peppino Impastato è stato influenzato da Danilo Dolci? Era una curiosità che loro avevano. E il perché Danilo Dolci, così poco preso a stella polare, nome tutelare dell'educazione anche ai giorni nostri, perché molte delle sue tematiche sono di un'attualità dirompente.
Come abbiamo sentito e come possiamo vedere anche dalla documentazione che esiste di questi 50 anni circa di lavoro del centro studi e poi del centro sviluppo creativo che ha creato papà, papà era un personaggio scomodo. Papà e Franco Alasia hanno accusato enormi politici italiani, nel senso di potenti, ecco, e siciliani di collusioni pericolosissime tra amministrazione, mafiosi, approfittatori. E era scomodo, difficilmente si è venuti a capo di quelle vicende perché c'era una volontà di non conoscere, di non rendere giustizia. E infatti papà e Franco hanno rinunciato dopo circa 7 anni al processo, dichiarando che i giudici non volevano approfondire questi rapporti velenosi fra mafia e politica, questo rapporto clientelare mafioso, e hanno continuato, approfondito l'ambito educativo che sin dai primi anni 50 era sempre presente. Infatti lì al Borgo a Trappeto c'è un piccolo asilo che avevano messo su per aiutare questi bambini orfani con mamma in difficoltà, papà in carcere. Allora, scomodo era, e molto molto scomodo è oggi, perché i suoi studi sulla comunicazione, un bellissimo saggio dal titolo Dal trasmettere al comunicare, è illuminante perché è il frutto di centinaia e centinaia di laboratori in tutto il mondo, America compreso. E il titolo completo di questo libro, di questo saggio, è Dal trasmettere del virus del dominio al comunicare della struttura creativa. E sono temi che vanno approfonditi, e chi ha voglia, chi già di suo ha una tendenza, le voci dei bambini che abbiamo sentito poco fa sono una speranza in questo senso, ha una tendenza a considerare l'altro importante come sé e ciascuno importante per la salute degli altri e appunto di ciascuno, e per qualcuno questo è scomodo perché richiede troppa fatica, troppo impegno, è molto più facile sapere in anticipo già cosa occorre imparare, impararlo bene, quindi lo si misura con metri, centimetri, voti, altezze varie. E quindi io considero che scomodo era e molto scomodo lo è tuttora. L'unica è di studiarlo, capirlo e difendersi da tutto quanto che ci circonda e ci impedisce di essere noi stessi, di essere creativi, di scegliere le nostre condizioni di vita. E questo lo si può fare solo insieme, ecco perché è un lavoro capillare importante. A proposito di insieme, mi chiedevi del rapporto con Peppino Impastato. Peppino, nella marcia per la pace contro la guerra nel Vietnam del marzo del 1967, era il cronista ufficiale del suo foglio L'Idea Socialista, per cui esistono, sono anche pubblicati, ma ci sono anche gli originali piuttosto un po' ingialliti, in cui lui ogni giorno faceva una cronaca intera della tappa. Quindi ha passato una settimana con queste centinaia e centinaia per ogni tappa, ma migliaia di persone che dal centro della Sicilia si muovevano verso Partinico, ogni giorno una tappa di 2-3 paesi. L'ultima tappa era da Partinico a Palermo, e poi a Palermo un enorme punto d'incontro a Piazza della Calza. Ci sono delle splendide fotografie con personaggi importantissimi, alcuni anche loro siciliani, Buttitta per esempio, ma diversi. E quindi Peppino, molto giovane, conosceva certamente l'opera di papà, lo stimava, non hanno collaborato direttamente, ma essendo lui molto pieno di iniziativa, lo abbiamo per fortuna conosciuto in varie, attraverso varie modalità, libri, film, pubblicazioni sue, poesie. È tutto nato da lì, compresa la radio. La radio ha rotto, la radio del 1970, Radio Libera, ha rotto gli argini, no, della impossibilità di avere libertà di espressione nell'etere, e Peppino e vari altri hanno usato, reinventandosi questo strumento a modo loro, nelle condizioni dei propri paesi, delle proprie zone dove abitavano, per fare sentire una voce, per fare sentire un'alternativa possibile. Vorrei tornare un attimo sul concetto di poesia per papà. Forse non tutti sanno, anche fra quelli che ci ascoltano, che papà da giovanissimo scriveva poesie, 8-9 anni ha cominciato, ma poi verso i 17-18 anni ha bruciato tutto, perché li considerava dei, sì, magari degli esercizi a cui era affezionato, ma non più di tanto. E andando a Nomadelfia, lì ha scritto delle poesie che tuttora noi abbiamo ripubblicato, è possibile leggere, perché poi è in la poesia, appunto, creare, fare. Lui nasceva un po' come architetto, anche se non ha finito gli studi, ma questo fare della poesia che lui riconosceva nei contadini, nei potatori, nei pescatori che conoscevano le stelle, era veramente affascinato, e lui ha ripreso a scrivere poesia dopo una quindicina d'anni digiuni, carcere, emergenze importantissime, e proprio per far esprimere la gente. Tutte le poesie del Limone Lunare sono nate in funzione della radio. Infatti la radio non è solo cifre e numeri, statistiche e denunce, ma è espressa proprio la voce della popolazione. Quelle voci che abbiamo sentito, la bambina, la levatrice, l'anziano, lui le raccoglieva con la propria penna, perché molti di questi erano veramente analfabeti, ma con una sapienza che papà rispettava tantissimo, e cercava di liberarla facendola esprimere. Il Limone Lunare è nato proprio dedicato a questa popolazione, a questo evento della Radio Libera. Io, se posso, leggerei qualcosa proprio a proposito di questo. Ho un minuto, 20 secondi, vediamo se lo trovo. Ecco. È come la voce di poco fa, solo che lo trovate stampato come poesia di Danilo Dolci, ma è virgolettato, per fortuna è la voce di un vecchio disperato che dice sinteticamente, fra i tanti, perché questa urgenza, perché rischiare di andare in galera di nuovo per avere trasgredito la legge sulle trasmissioni. Ecco perché era urgente. Allora, sono passati anni sani e ogni giorno devo andare agli uffici, all'ispettorato, al comune, al genio civile. Ho scritto lettere agli assessorati della regione. Quante domande e controdomande, bracciante, Mimiddu, buona fede, senza proprietà di terra. Tutte raccomandate con le ricevute, ma le cose si vanno allungando, non si accorciano mai. A chi devo rivolgermi? Questa era la voce della Radio Libera di Partinico, che ha aiutato almeno ad accelerare o a rendere meno farraginosa la ripresa della costruzione nella zona terremotata.
Bene, grazie amico. Questo che dici proprio della capacità di Danilo di vedere, scorgere la poesia anche nelle persone più umili, anche negli analfabeti. Infatti sono molte testimonianze di questi pescatori che veramente mettono i brividi, illuminano per quanto sono profonde e insomma rischieranti veramente, per la capacità che hanno con delle parole semplicissime di toccare il nocciolo delle questioni. E lui riusciva a scrivere poesie elaborate, anche sofisticate, alternandole, versi sofisticati, alternandoli a proprio versi in cui riportava la testimonianza di queste persone, ed è la sua cifra anche poetica. Ora ritornerei un attimo ai bambini, perché anche noi del Teatro Rebs ci abbiamo lavorato molto, e questa intelligenza sapienziale dei bambini è qualcosa che, a cui teniamo, perché soprattutto nell'ultimo periodo Danilo Dolci ha dedicato molto del suo tempo a conoscerli, a imparare dai bambini. È quello che noi stiamo cercando di fare per avvicinarsi anche al suo pensiero. Adesso ci avviamo verso la conclusione con le ultime letture. Darei ai ragazzi che prima avevano avuto la voce di Danilo Dolci, adesso la voce di alcuni bambini che abbiamo selezionato, noi del Teatro Rebis, attraverso vari laboratori in cui si parlava proprio della differenza tra guardare e vedere, e si ragionava anche sul suono, sull'ascoltare, sul sentire, la differenza tra ascoltare e sentire, tra guardare e vedere, piccole sottigliezze semantiche che aprono squarci di differenze abissali. Darei la parola ai ragazzi.
Cosa fai? Continui ad ascoltare, cerchi il silenzio, cerchi di ritrovare la musica nel silenzio.
Il silenzio è la porta della musica.
Tutto è suono, tutto produce rumore, tutto può essere musica.
Non tutto.
No? E che cos'è che non ha suono in sé?
L'ombra.
E tu? Che fai? Guardi? Cosa guardi?
Vedo.
Ma che differenza c'è tra guardare e vedere?
Sto pensando.
Guardare si può da vicino o da lontano.
A chiudere gli occhi pare di guardare il nero. Ma se per esempio adesso chiudo gli occhi, posso vedere te, amico, gli altri.
Per vedere bisogna guardare meglio, guardare molto. Se uno guarda e guarda, può vedere le cose che non aveva ancora visto.
Ma a occhi chiusi posso vedere anche i dinosauri. Posso vedere anche le persone lontane, lontane. A occhi chiusi posso vedere anche le cose lontane e quelle vicine, attaccate. E forse anche senza occhi chiusi.
Se io guardo attentamentissimo, posso scoprire. Si possono vedere le cose che ancora non si conoscono. Guardare e vedere pare che è lo stesso. Ma forse non finiscono mai le differenze tra guardare e vedere. Forse bisognerebbe guardare tutto il mondo per capire le differenze.
Se guardo la figura di un gabbiano su un cartone, io posso vederlo volare.
Sì, è vero. Uno volando in sogno o con la sua immaginazione può vedere tutto il paesaggio e anche vedere che ha le ali. In questo caso non è che guardi le ali, ma le vedi.
Vedo solo una parte di qualcosa.
E non si può vedere troppo piccolo. Per vedere occorre una prospettiva.
Guardare può anche essere nel piccolo, ma vedere abbraccia un insieme. Non mi accorgo solo di una cosa.
A occhi chiusi puoi immaginare, fantasticare quasi a tuo comando, ma a occhi aperti puoi vedere la realtà.
Ma che significa realtà? Può essere di una volta, di adesso, di domani. Cambia sempre come noi la sappiamo inventare. Come ci riusciamo?
Sì.
Grazie ragazzi. Adesso arriviamo proprio alla coda e vorrei richiamare in causa Pino. Niente, che ti è sembrata? Come ti è sembrato questo incontro?
È eccellente, straordinario. È veramente mi rallegra il cuore in questo centenario della nascita di Danilo. il 28 giugno sarà proprio l'anniversario della sua nascita. E con l'occasione io voglio, ecco, ricordare anch'io Antonino Uccello, che è stato fondamentale nel lavoro che abbiamo fatto insieme prima della manifestazione del 1970, a girare per la zona terremotata e raccogliere le testimonianze della gente che viveva nelle baracche. E ricordarlo anche che, perché se non fosse stato per il suo contributo, tutto il materiale che abbiamo trovato, registrato, ma chi di noi al centro aveva mai messo le mani nei registratori, nel sistemare, tagliare e incollare poi le dichiarazioni, i racconti, le cose dette dagli amministratori, dalla gente, i medici, i preti, tutte le persone che abbiamo intervistato. Quindi per noi in quell'occasione, anche se poi non viene fuori in maniera per come sarebbe stato necessario evidenziarlo, ecco, Antonino Uccello è stato un punto fondamentale per quella nostra iniziativa. Altra cosa che desidero dire è questo: poco fa Amico ricordava, ecco, l'impegno di Danilo, il processo relativamente alla lotta alla mafia. Bene, Danilo già aveva fin da allora individuato il sistema politico clientelare mafioso che purtroppo al giorno d'oggi non è scomparso, ma a mio giudizio si è ancora più rafforzato. E quando a volte o nei giornali o alla televisione sento parlare qualcuno e parlando della mafia dice le mafie, allora è come quando un medico, uno specialista, invece di parlare al proprio paziente dicendo qual è la malattia che ha, parla di malattie, e ogni malattia ha bisogno di un intervento specifico. La mafia è una cosa, l'andrangheta è un'altra, la camorra è un'altra e così via. Allora bisogna dare il nome esatto alle cose, non così in maniera generica, perché purtroppo più di allora io credo che il sistema mafioso convive con il sistema politico, e per molti politici ancora, ecco, avere l'appoggio del sistema mafioso per la raccolta dei dati, per la raccolta dei voti, per la raccolta di fondi, ma ad interesse personale, io credo che ancora non sia stato debellato, e quindi bisogna avere coscienza di questo e lottare in questa direzione. Un'ultima cosa voglio specificare, che quando nel 58 Danilo, come dicevo prima, ha avuto il premio Lenin per la pace, già fin da allora nel programma decennale, oltre alle dighe, alla scuola, al lavoro ed altro, già era inserito l'obiettivo della mafia, della radio, perché per noi, ecco, provate ad immaginare, ecco, in quegli anni, ecco, per parlare con la gente e tu dovevi andare a trovarla. Io sono stato incaricato nel 67, quando sono andato a lavorare con Danilo, per la costituzione della cooperativa per la gestione dell'acqua della diga sullo Jato. Bene, le persone le incontravo a uno, ma non così, ecco, volevo incontrare questo, volevo incontrare l'altro e subito avevo rapporti. Vi sottolineo una cosa che sembrerebbe dell'incredibile, così potrebbe sembrare. Dunque, il comune di Borgetto, che arriva oggi a Partenico, non si accorge che sono due comuni, sono già uno attaccato vicino all'altro. Bene, dopo 2 anni di lavorare in quel comune, oltre che nel resto dei comuni della Valle dello Jato, ho avuto la possibilità di fare una riunione, tra virgolette, se così si può chiamare, all'interno di un bar con altre 4 persone all'impiedi. Ecco, questo per dire la difficoltà che si aveva allora per poter far sentire la propria voce, per poter dare voce alla gente. Quindi, dicendo questo, potete meglio capire quanto importante sarebbe stata per noi poter avere una radio normale, regolare, all'interno degli uffici del Centro Studi e Iniziative e avere più possibilità di raggiungere le persone. Ecco, grazie per avermi dato la possibilità di dire queste poche cose, ma questa trasmissione io la trovo veramente particolare e utilissima a poter, per chi non ha conosciuto Danilo o non conosce i libri di Danilo e quanto è stato fatto negli anni, sia dei figli di Danilo, ma di quanti siamo rimasti collaboratori di Danilo, ecco, sarà molto utile poter approfondirlo.
Grazie Pino, veramente. In effetti all'epoca anche quei 2 giorni di trasmissione, quelle poche ore, sono state anche insomma interrotte perché, informandosi con molti esperti di radio, la trasmissione arrivava in tutta Italia, in tutta Europa, qualcuno dice addirittura in America riuscivano ad ascoltarlo, perciò diventava veramente pericolosa. Quella voce arrivava a moltissime persone in quegli anni. E ha raccontato Pino quanto fosse difficile riuscire a coinvolgere le comunità. Finirei con 2 ultimissime cose. Prima una lettura a modo nostro con i ragazzi della poesia Manifesto di Danilo Dolci, Ciascuno cresce solo se sognato.
C'è chi insegna guidando gli altri come cavalli, passo per passo. Forse c'è chi si sente soddisfatto così guidato. C'è chi insegna lodando quanto trova di buono e divertendo. C'è pure chi si sente soddisfatto essendo incoraggiato. C'è pure chi educa senza nascondere l'assurdo che è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo ma cercando d'essere franco all'altro come sé, sognando gli altri come ora non sono. Ciascuno cresce solo se sognato.
Ciascuno cresce solo se sognato. C'è chi insegna guidando gli altri come cavalli, passo per passo. Forse c'è chi si sente soddisfatto così guidato. C'è chi insegna lodando quanto trova di buono e divertendo. E c'è pure chi si sente soddisfatto essendo incoraggiato. C'è pure chi educa senza nascondere l'assurdo che è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo, ma cercando d'essere franco all'altro come a sé, sognando gli altri come ora non sono. Ciascuno cresce
solo se sognato.
Bene. E come finale, amico, dato che l'urgenza, come abbiamo ben sentito, non è terminata, al tuo flauto la parola. Grazie a tutti per l'ascolto e grazie a tutti i partecipanti. Alla prossima.